Intanto vi saluto e vi ringrazio, ovviamente ringrazio il Vescovo e anche i vicari per avermi invitato, è un segno di fiducia in qualche modo e ovviamente per me e per noi è abbastanza importante. Io sono padre Pino Piva, gesuita, abito a Bologna, Villa San Giuseppe, che è il centro di spiritualità dei gesuiti in Italia, e quindi mi occupo fondamentalmente di esercizi spirituali, accompagnamento spirituale, formazione delle guide. E ecco, in quanto spiritualità ignaziana, è abbastanza normale che ci occupiamo anche di spiritualità dalle frontiere, tenendo conto di questo. Un po' i papi ci riconoscono, a noi gesuiti, in qualche modo un lavoro di frontiera. E questo è il motivo per cui mi occupo anche di pastorale con persone omoaffettive e transgender. E ormai da parecchi anni e con molte persone conosco e seguo vari gruppi di cristiani LGBT+, o meglio detti omoaffettivi e transgender, sia qui in zona, più o meno Bologna e Emilia Romagna, ma anche un po' in Italia. Per questo mio apostolato sono stato invitato dalla presidenza della CEI a far parte del Comitato Nazionale del Cammino Sinodale Italiano, per cui ho collaborato con il Cammino Sinodale Italiano, e un po' per il rinnovamento della pastorale delle chiese in Italia, come aveva chiesto Papa Francesco nel 2015 al convegno di Firenze, e dove chiedeva un rileggere o rivisitare la pastorale delle chiese in Italia a partire dai Vangeli Gaudium. E questo è stato il lavoro del Cammino Sinodale Italiano. E il frutto di questo Cammino Sinodale Italiano, come sapete, è questo documento, Lievito di Pace e di Speranza, che è stato votato all'ultima assemblea sinodale del 25 ottobre scorso, davvero con una larghissima maggioranza, e tutti i numeri, tutte le proposte hanno ricevuto più dei tre quarti di approvazione del voto, per cui possiamo dire che questo documento è in qualche modo specchio, riflesso del cammino della Chiesa in Italia. Poi è stato recepito di fatto dalla Conferenza Episcopale Italiana nell'ultima assemblea di novembre, e adesso la Conferenza Episcopale ci sta lavorando con una particolare commissione, proprio per sottolineare e vedere concretamente, allora, a partire da questo documento, che cosa dobbiamo fare. Come anche la Conferenza Episcopale Italiana sta pensando ad un gruppo di lavoro che si occupi di delineare alcune linee molto essenziali, però comuni, riguardo alla pastorale con persone omoaffettive e transgender. E riprenderò questo documento proprio su quelle proposte che riguardano questo tipo di pastorale, su più o meno 120 proposte, una settantina di numeri, più o meno 120 proposte, 5, solamente 5, ma giustamente, perché non è un argomento così centrale della pastorale. Però 5 proposte riguardano la pastorale con persone omoaffettive e transgender. Inizio questo mio incontro con voi con quello che è uscito oggi sui giornali. E si legge?
Sì.
Ecco, Oggi c'è l'uscita del libro della biografia di Papa Leone, che era già uscito in inglese l'estate scorsa, e c'era una intervista, una lunga intervista su di lui. E tocca anche i temi della pastorale delle persone LGBT+. E credo che sia importante tener conto almeno qual è la posizione del Papa oggi, di Papa Leone oggi, vedendo come è in forte continuità con quella che era la posizione anche di Papa Francesco. E questo secondo me è abbastanza importante. La domanda era questa: il tema LGBTQ+ può diventare un argomento molto ideologico. Tuttavia, al di là di ogni visione ideologica, credo che la gente abbia semplicemente percepito che con Francesco se ne parlava in modo diverso, in un tono diverso. Quale sarà il suo approccio? Dice Papa Leone: devo confessare che la questione rimane sullo sfondo dei miei pensieri, non è centrale, ovviamente. Perché, come abbiamo visto al Sinodo, all'interno della Chiesa, qualunque tema legato alla realtà LGBTQ risulta altamente polarizzante, ideologico, si formano i partiti e questo è davvero negativo sia per la Chiesa, perché poi alla fine porta divisione, si crea una certa divisione, ma i primi a farne le spese sono proprio le persone omoaffettive e transgender, perché di loro non se ne può parlare perché se no la Chiesa si divide. E questo Papa Leone ce l'ha molto ben presente. Per cui se ne deve parlare, ne vuole parlare con calma e tenendo conto tutte le posizioni. Per ora, dice lui, in coerenza con ciò che ho già cercato di testimoniare e di vivere come Papa in questo momento della storia, cerco di non alimentare la polarizzazione della Chiesa. E sappiamo quanto sia importante. Per cui dividerci su questioni ideologiche è l'ultima cosa che dobbiamo fare nella Chiesa, ma questo lo sappiamo, non serve che lo dica io. Ciò che intendo dire è ciò che Francesco ha affermato con molta chiarezza con quel todos, todos, todos. Tutti sono invitati a entrare, ma non in quanto espressione o meno di una specifica identità. Invito una persona perché è figlio o figlia di Dio, ma anche figlia della Chiesa. Tutti sono i benvenuti e possiamo conoscerci e rispettarci. Quindi c'è anche un passo di conoscenza, sapere chi sei e quindi rispettarci. La gente desidera che la dottrina della Chiesa cambi, alcune persone ovviamente, non tutta la gente, desidera che la dottrina della Chiesa cambi e vuole che cambino gli atteggiamenti soprattutto. Io credo che dobbiamo cambiare innanzitutto gli atteggiamenti, il modo di, non solo di parlare di queste cose, ma di incontrare le persone. Questi atteggiamenti devono cambiare. E la pastorale con persone omoaffettive e transgender vuole andare in questa direzione, cambiare finalmente l'atteggiamento nei confronti di queste persone, prima ancora di pensare a modificare ciò che la Chiesa insegna su una determinata questione. Mi pare molto improbabile, almeno nel prossimo futuro, che la dottrina della Chiesa cambi i propri insegnamenti sulla sessualità e sul matrimonio. E credo che di questo ne siamo tutti quanti consapevoli. Capisco bene che questo sia un tema controverso e che alcune persone avanzeranno richieste come vogliamo il riconoscimento del matrimonio gay o vogliamo il riconoscimento delle persone trans affinché siano ufficialmente accolti e approvati dalla Chiesa. Gli individui saranno accolti e ricevuti. Le persone vanno accolte e ricevute. Qualsiasi sacerdote ascolterà in confessione persone di ogni tipo, con ogni genere di difficoltà, di situazioni di vita, di scelte compiute, accoglierà nella confessione ma anche nell'accompagnamento. L'insegnamento della Chiesa continuerà a rimanere com'è e per ora non ho altro da aggiungere su questo punto. Ecco, la pastorale con persone omoaffettive transgender, almeno per come la intendiamo noi, perché poi anche qui ci sono tante opinioni, tante prassi, però almeno per come la intendiamo noi, e quando dico noi dico una rete di operatori di pastorale con persone omoaffettive transgender che conta circa 300 operatori pastorali collegati in un gruppo, una rete, e un po' in tutta Italia. La maggior parte di questi operatori pastorali ovviamente sono sacerdoti, ma anche religiosi e religiose, e molti laici. Ecco, noi intendiamo lavorare in questa direzione, soprattutto incontrare le persone perché le persone si possano sentire riconosciute come tali, come cristiani, e quindi possano essere integrate anche sempre di più nella vita della Chiesa. Come dicevo, questo è il documento approvato nell'assemblea sinodale. Lievito di pace e di speranza, documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia. Come sapete è diviso in tre parti. La prima parte più missionaria, che guarda il mondo, la realtà, vuole mettersi in dialogo con la realtà degli uomini e delle donne di questo mondo. La seconda parte riguarda più la formazione del cristiano, di tutti i cristiani, quindi a cominciare dall'iniziazione cristiana, la catechesi, la formazione degli operatori, la formazione dei sacerdoti, eccetera, eccetera. La terza parte riguarda più le strutture e soprattutto gli organismi di partecipazione alla comunione della Chiesa, consigli pastorali, struttura delle diocesi, delle parrocchie, eccetera, eccetera. Ma questo lo sapete. Il nostro tema è trattato soprattutto nella prima parte, quella dell'ascolto degli uomini e delle donne di questo mondo. Il numero 30, la cura della relazione, è qui che si inserisce, riprende moltissimo, lo sentirete anche dalle parole che ci sono.
Sì. Oppure che si scarichi il computer, scusa, che c'è poca batteria.
Okay, grazie. Si sente molto come questo documento dipende da Evangelii Gaudium, assolutamente. Sentite il tono. Essere segno del regno di Dio implica relazioni autentiche e comunionali che mostrino le differenze come ricchezza. La comunità ecclesiale vuole essere uno spazio nel quale ognuno può sentirsi compreso, accolto, accompagnato, incoraggiato, con una particolare attenzione a coloro che rimangono ai margini, todos, todos, todos. Siamo coscienti che per passare dalla logica escludente del o sei dentro o sei fuori, si vuole superare questa logica, verso una logica di implicazione e riconoscimento, qualsiasi siano la tua situazione, sei nostro figlio, fai parte della nostra famiglia. Non tutto quello che fai noi siamo d'accordo, non tutto quello che fai lo approviamo, sentiamo che è importante, però tu sei importante, tu comunque sei implicato con noi. In alcuni casi e su alcuni temi occorre ancora un ulteriore approfondimento, confronto, discernimento comune per arrivare con gradualità a scelte condivise, come diceva il Papa, superare la polarizzazione. Ma al tempo stesso non vogliamo rinunciare a tenere ben presente che lo sguardo di fede rifugge le rigide categorie e domanda di accogliere anche le sfumature, soprattutto i vissuti. E il vissuto di ciascuno è una sfumatura, comprese quelle che a occhio nudo non si vedono, poiché i discepoli sono in cammino verso una realtà che ha posto per tutti e per tutte. Pertanto, continua il documento, l'Assemblea Sinodale avanza le seguenti proposte. E qui entriamo dentro. Comincio con le proposte che riguardano soprattutto il riconoscimento dell'identità e la dignità personale delle persone omoaffettive e transgender, la dignità di cristiani. Però faccio soprattutto una premessa, prima di entrare in queste questioni, perché dobbiamo essere consapevoli anche di che cosa la scienza, l'antropologia, dice di queste persone. Premessa scientifica. L'omosessualità è una malattia? L'omosessualità è un disturbo mentale? Dobbiamo rispondere no. Perché dobbiamo e possiamo rispondere no? Perché questo è sostenuto dalla comunità scientifica internazionale. L'omosessualità, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'omosessualità è una variante non patologica dell'orientamento sessuale. Distinguiamo sempre: una cosa è l'identità, una cosa è l'orientamento che una persona si ritrova, altra cosa sono le scelte, cosa ne fa di questo orientamento. È importante distinguerlo, non dobbiamo confondere le cose. Per cui l'American Psychiatric Association ha rimosso l'omosessualità dalla lista delle patologie mentali nel 1973, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1990 ha rimosso l'omosessualità di per sé dalla classificazione internazionale delle malattie. Sappiamo che i documenti a cui ci si riferisce o ci si riferiva di più riguardo all'orientamento omosessuale nella Chiesa, c'è la famosa lettera pastorale del 1986 ai vescovi del mondo, appunto 1986, quando ancora l'Organizzazione Mondiale della Sanità non aveva detto che l'omosessualità non è una malattia. Quindi è chiaro che quel documento ne parla in un certo modo. Dobbiamo vedere anche la data di uscita di questo documento della Congregazione per l'Ottima della Fede. O il catechismo, la prima versione del 1992, quindi del 1997. Capite che era una questione in discussione. Oggi sono passati più di 30 anni, quindi è chiaro che dobbiamo parlarne anche nella Chiesa in un modo diverso. Riguardo a questo può essere utile per chi vuole leggere il libro Vocazioni Felici, che riguarda più i religiosi, però ha un affondo proprio sull'orientamento sessuale, integrare orientamento sessuale, affetti e relazioni, di Chiara D'Urbano. Chiara D'Urbano è consultrice del Dicastero per il Clero e quindi lei è psicologa e esprime chiaramente quella che è la sua posizione, che è esattamente quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le proposte concrete. Ecco, c'è questa prima proposta: che le chiese locali, superando l'atteggiamento discriminatorio, a volte diffuso anche negli ambienti ecclesiali e nella società, ecco, le chiese locali si impegnino a promuovere il riconoscimento e l'accompagnamento delle persone omoaffettive e transgender, così come dei loro genitori che già appartengono alla comunità cristiana. A fianco vedete le percentuali delle votazioni, no? Riguardo a ciascuna parte, come si è espressa l'Assemblea Sinodale. Quindi vedete, più dei tre quarti hanno risposto positivamente. L'Assemblea Sinodale, che era formata da queste circa 900 persone provenienti. È interessante, no? Perché nell'Assemblea Sinodale la prima componente erano i vescovi, quindi tutti i vescovi italiani. Dentro all'assemblea anche i delegati diocesani, anche quelli di Ferrara ovviamente, e il Comitato Nazionale. In tutto facevano più di 900 persone. E poi l'altra proposta, l'approfondiremo poi subito, che la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, sostenga con la preghiera e la riflessione le giornate promosse dalla società civile per contrastare ogni forma di violenza e manifestare prossimità verso chi è ferito e discriminato. Giornate, per esempio, contro la violenza e discriminazione di genere, la pedofilia, il bullismo, il femminicidio e anche l'omofobia e la transfobia. Questi numeri, queste proposte, vogliono rispondere all'atteggiamento della Chiesa nei riguardi, in modo particolare riguardo omofobia e transfobia, nei riguardi delle persone omofettive e transgender contro la discriminazione. Vi ricordate Amoris Laetitia che diceva perciò desideriamo anzitutto ribadire che ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione, qui cita il Catechismo, e in particolare ogni forma di aggressione e violenza. Per rispondere a questa richiesta di Papa Francesco e di Amoris Laetitia ci sono queste proposte. Riguardo alla prima proposta, alla C, in questa proposta le chiese locali vengono impegnate, oltre che nell'accompagnamento ordinario della vita cristiana, anche al riconoscimento, cioè la parola riconoscimento delle persone omoaffettive e transgender in quanto tali. Cosa significa riconoscimento? Questo non significa approvare o giustificare le loro scelte, ma significa riconoscerle come persone, con nome e cognome, come cristiani, certo con la loro particolare identità affettiva, ma prima di tutto come persone nella loro dignità. E questo soprattutto da parte della comunità cristiana a cui già appartengono e che probabilmente non ha mai saputo del loro orientamento omoaffettivo, perché si sono nascoste, perché se l'avesse conosciuto probabilmente avrebbe messo in atto involontari comportamenti di discriminazione o stigma dovuti a ignoranza, povertà culturale e religiosa. Riconoscere comporta quindi anche l'impegno a conoscere di più il vissuto delle persone omoaffettive e transgender, per poterle comprendere veramente, rendersi conto che con la loro esistenza è già implicata con la vita della comunità in modi misteriosi, e quindi informarsi dal punto di vista scientifico e sociale, nonché biblico e teologico. È interessante la Pontificia Commissione Biblica, un documento del 2019 di antropologia biblica, c'è una parte, una decina di numeri, 185-195, parla proprio di Sacra Scrittura e omosessualità. Molto interessante, dovremmo veramente leggerla. Per non ripetere stereotipi offensivi che screditano prima di tutto chi li esprime. I termini, poi se volete lo approfondiamo, però i termini omoaffettivo e transgender, questi termini, proprio per non usare il termine LGBT che a volte è abbastanza compromesso, non per noi operatori di pastorale, perché noi sappiamo il significato, però non interessano le persone, però in questo documento si è preferito usare il termine omoaffettivo, persone omoaffettive e transgender, che viene utilizzato anche da alcuni documenti del Dicastero per la Dottrina della Fede in alcuni responso, soprattutto quando parla di persone omoaffettive o transgender riguardo al battesimo, alla partecipazione in qualche modo ai sacramenti, come padrini, madrine, eccetera, eccetera. Usa questi termini e quindi li usiamo anche nel documento. Riguardo alle giornate contro l'omofobia, l'omotransfobia, questa proposta va nella linea della collaborazione e del comune impegno della Chiesa con le istituzioni civili contro le discriminazioni e violenze subite dalle persone a causa della loro diversità, delle condizioni di minoranza o di particolare fragilità. La Chiesa, maestra di umanità, sente il dovere di essere presente nelle situazioni conclamate di ingiustizia. E qui a Ferrara lo sapete molto bene. Situazioni conclamate di ingiustizia riconosciute a livello internazionale, ma con le risorse e i mezzi propri della Chiesa, la preghiera, la riflessione e la formazione delle coscienze, non manifestando, ma in questo modo. Le giornate citate nella proposta sono solo indicative, altre potrebbero essere menzionate. Troviamo indicazioni circa questi eventi anche nel sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, quindi del Governo. Quindi la giornata contro la violenza e discriminazione di genere del femminicidio, 25 novembre, giornata contro la pedofilia, il 5 maggio, giornata contro il bullismo, 7 febbraio, e c'è anche la giornata contro l'omofobia e la transfobia, il 17 maggio. Solo per vedere cosa fa il governo. Per la celebrazione di ognuna di queste giornate internazionali, il Ministero invia una circolare a tutte le istituzioni scolastiche. Solo come esempio, la circolare del 15 maggio del 2025, dopo aver spiegato le motivazioni della celebrazione, indicava: pertanto, in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, che avrà luogo il 17 maggio, le istituzioni scolastiche, e quindi tutti i ragazzi, i giovani, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della propria autonomia didattica e organizzativa, possono realizzare iniziative di approfondimento sui temi legati alle discriminazioni, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La proposta dell'Assemblea Sinodale chiede alla CEI di dare una simile indicazione alle chiese in Italia, visto che molte diocesi italiane, 30 nel 2025, già da anni sostengono con le veglie di preghiera e riflessione questa giornata, come tutte le altre giornate promosse dalla società civile. Se ci sono domande me le potete fare mentre vado avanti, forse è meglio ascoltare tutto e poi le domande. Altre proposte. L'attenzione per la dimensione affettiva, qui è il numero 31. Vado subito alla lettera B. La proposta è che le chiese locali, sostenute da una indicazione nazionale, con il contributo della pastorale giovanile e familiare, dei movimenti, associazioni, gruppi, realtà civili, avviino almeno a livello interdiocesano o di regione ecclesiastica equip che valorizzino le buone prassi pastorali già in atto e che coordinino nuovi percorsi di formazione nelle relazioni alla corporeità, affettività, sessualità, soprattutto di preadolescenti, adolescenti e giovani e dei loro educatori. Evidentemente nel lavoro del Cammino Sinodale si è visto come nella formazione dei giovani c'è una carenza nella formazione anche di educazione sessuale, educazione affettiva, educazione all'amore, e non separare sesso e amore. In questo discorso c'è questo inciso, anche tenendo conto dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Perché? Solo con un inciso questa proposta vuole ricordare anche quei ragazzi e giovani che non hanno l'orientamento affettivo della maggioranza o che vivono una insicurezza circa l'identità sessuale di genere in particolare. In teoria queste persone non sono molte. Varie statistiche indicano una percentuale di persone che si identificano genericamente come LGBT+, maggiore per gli appartenenti alla generazione Z, metà anni 90, primi anni 2010. Il 17% di questi, questa percentuale è molto alta, cioè i giovani, nella totalità dei giovani, il 17% si identifica come appartenente alla popolazione LGBT+. Cosa vuol dire questo? Non lo so, bisognerebbe andare a vedere, studiare, tutto quello che vogliamo, Però il 17% è tanto, dal punto di vista pastorale, dal punto di vista anche della pastorale giovanile, questo è un dato di cui tener conto. Mentre i più anziani, si passa dall'11% al 6%, i baby boomers, io sono uno di quelli, ecco, quelli della mia età, soltanto il 5% si riconoscono in questa popolazione. Comunque, il problema, perché quell'inciso? Che cosa serve? Perché bisogna mettere anche questo? Il problema è che il tema dell'identità sessuale è particolarmente delicato, perché spesso oggetto di pregiudizi, discriminazioni, stereotipi, bullismo e quant'altro. E per un ragazzo giovane queste esperienze segnano profondamente per tutta la vita, con traumi che si ripercuotono nell'equilibrio psichico, relazionale e sociale. Per questo motivo, se come educatori si decide di accompagnare i giovani in generale sui temi sui temi affettivi e sessuali, che sono delicati per tutti, a maggior ragione dovranno tener conto della particolare vulnerabilità dei ragazzi giovani omoaffettivi e transgender. Viene da sé allora il bisogno di una informazione e formazione di buon livello degli educatori. Una formazione libera da ideologie o pregiudizi, perché se no comincia la polarizzazione e chi ci va di mezzo sono le persone, sono i giovani, e non va bene. Quindi una formazione libera da ideologie e pregiudizi radicati sia in ambienti laici, e lo sappiamo bene, sia in ambienti religiosi ed ecclesiali, e lo sappiamo bene. Una formazione che tenga conto delle conoscenze scientifiche condivise universalmente e soprattutto del buon senso. Altra proposta, che le chiese locali vigilino e operino affinché nei vari contesti formativi, e quindi gruppi, associazioni, Azione Cattolica, AGESCI, CL e quant'altri, movimenti, focolari, nuove comunità, seminari, anche nei seminari è importante, e percorsi di formazione religiosa, non avvengano forme di abuso psicologico, spirituale, di coscienza anche nell'ambito dell'orientamento sessuale. Cosa vuol dire questo? Abuso psicologico in quest'ambito si può verificare ad esempio quando l'orientamento omoaffettivo viene trattato come patologia, sapendo che patologia non è, almeno la scienza, la psicologia dice che non è patologia. Quando viene trattato in questo modo, o come una disfunzione dello sviluppo psicosessuale, o come un incidente di percorso verso la maturità umana. Come sappiamo, dal 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato come non patologico l'orientamento sessuale, anzi una variante naturale. Chi intendesse dire il contrario ad una persona che è sotto la sua responsabilità educativa e formativa compie un grave abuso, che per i danni psicologici che può provocare va stigmatizzato in modo chiaro e deciso, come ormai da tempo fanno i vari ordini degli psicologi. Sotto questo tipo di abuso ricadono tutte quelle terapie o accompagnamenti volti alla riparazione o alla conversione dell'orientamento sessuale. E come sappiamo ce ne sono ancora molti in giro. Ecco, la Chiesa vuole prendere posizione riguardo a questo. Attenzione agli abusi. Abuso spirituale, forse riguarda più noi. Abuso spirituale in questo campo è quello che una guida spirituale può compiere. Ad esempio, occorre davvero essere informati adeguatamente a livello scientifico su questo argomento. Non sono poche le guide spirituali, sacerdoti e non, che si improvvisano psicologi con diagnosi improbabili solo per aver letto il libro di qualche pseudopsicologo che confonde i criteri scientifici con le credenze religiose. Il fatto stesso che a farlo sia una guida spirituale nell'esercizio del suo ministero, questo è un abuso spirituale. Gli psicologi devono fare gli psicologi, non lo dobbiamo fare noi. È piuttosto necessaria, inoltre, una sana e rigorosa formazione biblica. Per questo, ripeto di nuovo, la Pontificia Commissione Biblica ha fatto quel documento 2019, molto interessante, sull'antropologia biblica in generale, ma dei numeri, 10 numeri, ben sostanziosi anche su questi argomenti, fatti molto bene. È piuttosto, ecco, infatti l'ignoranza, la disinformazione e l'approssimazione nella lettura della Bibbia da parte degli accompagnatori spirituali sono la principale causa dei disastri spirituali a carico di persone omoaffettive transgender, accompagnate in modo gravemente incompetente. Allo stesso modo è necessaria una competenza teologica, morale in particolare, per poter leggere in modo efficace i documenti del Magistero. Sarebbe molto interessante fare una lettura del Catechismo su questi argomenti. Troveremo delle cose inaspettate. E, sull'argomento, prima di esprimere giudizi, tenendo conto dei differenti gradi di autorevolezza e necessaria adesione interiore, aiutati da sane e ragionevoli interpretazioni teologiche. L'abuso di coscienza. L'abuso di coscienza, invece, è quello che impedisce all'accompagnato di formulare un proprio giudizio di coscienza, che è l'unico moralmente necessario. Se non sono io a formulare sul mio comportamento un giudizio di coscienza, ma me lo formula un altro, non c'è atto morale lì. Non mi assumo la responsabilità, non ho la responsabilità del mio atto morale. Poi lo vedremo. Contraddicendo il Catechismo, appunto. Una persona vittima di abuso di coscienza è convinta di peccare se non obbedisce al direttore spirituale. Beh, questo è aberrante. Ricordiamo le parole di Papa Francesco. Stentiamo anche a dare spazio alla coscienza dei fedeli che tante volte rispondono quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo a tanti limiti e possono portare avanti il loro personale discernimento davanti a situazioni in cui si rompono tutti gli schemi. Siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle. Credo che sia un argomento piuttosto importante. Per questo faccio un piccolo affondo sul Catechismo. La coscienza morale. Ricordiamoci cosa dice il Catechismo riguardo alla coscienza morale e di come noi possiamo compiere degli abusi nei confronti delle persone. Dice il Catechismo: nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale deve invece obbedire e la cui voce che lo chiama sempre ad amare, fare il bene e fuggire il male. Questa è la voce della coscienza. Quando occorre, chiaramente parla alle orecchie del cuore. L'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro il suo cuore. E poi la frase famosa di Gaudium et Spes, che riprende anche un Pio XII, l'uomo dice: la coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio. Solo con Dio, la sua coscienza, la cui voce risuona nell'intimità propria. Dentro alla coscienza non ci può entrare nessun altro se non Dio e la persona. Neanche la Chiesa. La Chiesa ha il compito di accompagnare la persona fino alla soglia e quindi formarla, dargli delle indicazioni dove si trova il bene e dove si trova il male, insegnargli la legge morale, questo è il compito della Chiesa, e la accompagna la persona fino alla soglia della sua coscienza. Ma dentro la sua coscienza, quando deve compiere una scelta davanti a Dio, la persona è da sola. Se noi pretendiamo di entrare lì dentro e dire noi cosa deve fare la persona, perché se no fa peccato, noi stiamo facendo un abuso. La persona lo sa che fare, che il peccato è andare contro la propria coscienza. Il Catechismo lo dice chiaramente. È interessantissimo anche la citazione che il Catechismo fa di San John Henry Newman, dottore della Chiesa. È attraverso il giudizio della propria coscienza che l'uomo percepisce e riconosce i precetti della legge divina. Percepisce e riconosce, li apprende, ma è nella coscienza che deve riconoscerli. La coscienza è una legge del nostro spirito, ma che lo supera, che ci dà degli ordini, che indica responsabilità e dovere, timore e speranza. Essa, la coscienza, è la messaggera di colui che nel mondo della natura, come in quello della grazia, ci parla velatamente, ci istruisce e ci guida. E poi questa frase che fa veramente tremare i polsi: la coscienza è il primo di tutti i vicari di Cristo. Certamente il Papa, i Vescovi sono vicari di Cristo e parlano per suo conto, ma la coscienza è il primo. E davvero il peccato accade quando io, conoscendo dov'è il bene nella mia coscienza, vado contro in coscienza, cioè vado contro la mia coscienza. Vado più veloce perché, insomma, abbiamo capito. La coscienza permette di assumere la responsabilità degli atti compiuti, perché se no uno non può assumersi la responsabilità dei suoi atti. Poi c'è una sola proposta che riguarda più il comportamento delle persone omoaffettive e transgender. Finora abbiamo visto l'identità, quello che sono e come devono essere accolte, riconosciute, come trattarle, come integrarle. Adesso una proposta che riguarda il comportamento, e chiaramente qui in qualche modo c'è un'altra dinamica. La proposta 30A del documento di sintesi dice: pertanto l'assemblea sinodale avanza le seguenti proposte: che le chiese locali e le conferenze episcopali regionali promuovano percorsi di accompagnamento, discernimento e integrazione. Queste tre parole cosa vi fanno venire in mente? Accompagnare, discernere, integrare. Com'è?
I migranti.
Sì, queste parole però sono state usate in un documento della Chiesa anche per altre situazioni, magari un po' più specifiche. Qui sto vedendo se avete studiato. Quindi, accompagnare, discernere e integrare è il titolo. Accompagnare, discernere e integrare la fragilità, questo è il titolo. Di cosa? Amoris Laetitia, capitolo 8. Sì, e questo solo per dire, questo numero da parte dell'assemblea vuole suggerire alle chiese locali che riprendano in mano Amoris Laetitia e lo tengano come un documento importante nella pastorale, certamente di situazioni irregolari. Situazioni irregolari che rimangono tali, ma certamente vanno comunque integrate nella pastorale ordinaria. Per cui la citazione di Amoris Laetitia capitolo 8: che le chiese locali e le conferenze episcopali regionali promuovano percorsi di accompagnamento, discernimento e integrazione nella pastorale ordinaria di quanti desiderano fare cammini di maggiore integrazione ecclesiale, ma sono ai margini della vita ecclesiale sacramentale a causa di situazioni affettive, familiari, stabili, diverse dal sacramento del matrimonio. Questo lo sappiamo, è il tema di Amoris Laetitia capitolo 8, cioè seconde unioni, convivenze di fatto, matrimoni e l'assemblea sinodale, matrimoni civili, l'assemblea sinodale aggiunge unioni civili. Ovviamente le unioni civili sono unioni dello stesso sesso. Perché si permette di aggiungere anche questa categoria, questa esperienza, oltre ai divorziati in seconda unione? Queste sono tutte quante situazioni irregolari. e dichiarate tali. La dottrina non cambia su questo argomento. Lo fa, vabbè, qui 305 sappiamo, se volete ci ritorniamo, però, ecco, Amoris Laetitia, sempre il Papa aveva poco prima detto, nel numero 297, si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale perché non si senta oggetto di una misericordia immeritata, incondizionata e gratuita. Nessuno può essere condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo. E aggiungeva Papa Francesco, non mi riferisco solo ai divorziati che vivono una nuova unione, ma a tutti in qualunque situazione si trovino. Quindi i criteri di Amoris Laetitia possono essere usati anche in altre situazioni. Il Cardinal Casper, di fatto, a partire da quel numero, dice: il Papa non lascia spazio a dubbi sul fatto che matrimoni civili, unioni di fatto, nuovi matrimoni tra divorziati e unioni tra persone omosessuali non corrispondono alla concezione cristiana del matrimonio. Dice però che anche alcuni di questi partenariati possono realizzare in modo parziale analogo alcuni elementi di matrimonio cristiano. E quindi applica in qualche modo Amoris Laetitia, la dinamica di Amoris Laetitia, anche alle unioni tra persone omosessuali. Questo è un po' il criterio che l'Assemblea ha utilizzato per poter avere uno sguardo non soltanto sulle situazioni irregolari eterosessuali, ma anche sulle situazioni irregolari omosessuali. La dottrina non cambia, lo sappiamo bene, con Amoris Laetitia, cambia l'atteggiamento, quello che diceva Papa Leone. Per la dottrina per ora non cambia, ma gli atteggiamenti devono cambiare, quelli sì. Io mi fermerei qui, ci sono tantissime altre cose che potrei dire, ma aspetto le vostre domande e per poter anche un po' interagire. Non so se facciamo prima un intervallo.
Facciamo un intervallo,
esatto,
come al solito, per noi. Abbiamo con